Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro E se poi prende il vizio, di Alessandra Bortolotti. È un saggio di divulgazione dedicato ai primi anni di vita e al rapporto tra genitori e figli, con un taglio che unisce psicologia perinatale, neuroscienze e critica dei pregiudizi educativi. Il libro nasce per mettere in discussione l'idea, molto diffusa, che rispondere con prontezza ai bisogni affettivi del bambino equivalga a viziarlo. Al contrario, l'autrice sostiene che contatto, ascolto, presenza e sensibilità non ostacolano lo sviluppo dell'autonomia, ma ne sono la base. La proposta non è quella di un metodo rigido, bensì di un accudimento consapevole e rispettoso della specificità di ogni famiglia. In questo senso, il libro si rivolge a genitori, educatori e operatori dell'infanzia che cercano criteri più solidi dei luoghi comuni per orientare le proprie scelte quotidiane. Il suo obiettivo è aiutare a leggere i bisogni infantili senza colpa, paura o giudizio sociale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il falso problema del vizio e la critica ai luoghi comuni educativi. Il nucleo del libro è la contestazione dell'idea che la vicinanza affettiva renda i bambini dipendenti o manipolatori. Bortolotti mostra come questa convinzione derivi più da un immaginario culturale che da una reale osservazione dello sviluppo infantile. L'autrice mette in discussione frasi e consigli ricorrenti, come l'invito a non prendere troppo in braccio, a non correre subito ai bisogni del bambino o a forzare un precoce distacco. Il punto non è negare l'importanza di limiti e regole, ma separare questi aspetti dal bisogno primario di sicurezza. Il libro insiste sul fatto che un bambino piccolo comunica attraverso il pianto, il contatto e la ricerca dell'adulto, e che rispondere a questi segnali non equivale a creare un'abitudine dannosa. In questo modo, il testo sposta il baricentro dall'ansia di evitare il vizio alla comprensione dei bisogni reali, rendendo più consapevole il giudizio dei genitori. Secondo, neuroscienze e bisogno di contatto come base dello sviluppo. Un elemento distintivo del libro è il richiamo alle neuroscienze per sostenere che il contatto fisico e la risposta empatica hanno un ruolo decisivo nel benessere del bambino. L'autrice non presenta il contatto come un semplice gesto affettuoso, ma come una componente strutturale della crescita, paragonabile a un nutrimento essenziale. Portare, cullare, accarezzare. Contenere e accompagnare il bambino nei momenti di difficoltà sono pratiche che favoriscono regolazione emotiva, fiducia e senso di protezione. Il ragionamento di fondo è che il cervello del bambino si sviluppa in relazione all'ambiente affettivo e che la qualità della risposta adulta influisce sulla costruzione di sicurezza interna. Per questo il libro rifiuta l'idea che la rapidità nel soddisfare i bisogni renda il bambino fragile. Semmai sostiene il contrario, cioè che una base relazionale affidabile permette al piccolo di esplorare il mondo con meno paura. La prospettiva scientifica serve quindi a sottrarre l'educazione ai soli pareri intuitivi o tradizionali e a radicarla in conoscenze più solide. Terzo, accudimento ad alto contatto e autonomia che nasce dalla sicurezza. Il libro valorizza un modello di accudimento ad alto contatto, spesso associato a una genitorialità più attenta ai segnali del bambino e meno centrata sulla separazione precoce. Bortolotti sostiene che l'autonomia non va imposta, ma costruita attraverso una relazione sufficientemente sicura. Un bambino che si sente accolto non rimane appiccicato all'adulto per debolezza, bensì perché sta consolidando la fiducia necessaria a staccarsi in modo graduale. Questo ribalta una visione molto diffusa, secondo cui l'indipendenza nascerebbe dal far abituare presto il bambino alla distanza. Nel libro, invece, Il distacco viene descritto come il risultato di una pancia affettiva piena, cioè di un bisogno relazionale soddisfatto. La tesi ha conseguenze pratiche notevoli, invita i genitori a leggere il pianto, la richiesta di vicinanza e le difficoltà del sonno, non come problemi da correggere subito, ma come segnali da comprendere. In questo modo, l'accudimento non è interpretato come indulgenza, ma come un investimento nella capacità futura del bambino di tollerare frustrazione, fatica e separazione. Quarto, la libertà dei genitori contro il modello unico e il giudizio sociale. Un altro tema centrale è la critica all'idea che esista un manuale valido per tutti. Bortolotti insiste sulla singolarità di ogni famiglia e sulla necessità di prendere decisioni libere, informate e coerenti con il proprio contesto. Il libro non propone ricette universali, ma invita i genitori a recuperare ascolto di sé, consapevolezza e capacità di discernimento rispetto alle pressioni esterne. Questa posizione è importante perché molte ansie educative nascono non solo dal rapporto con il bambino, ma dal confronto continuo con parenti, amici, medici e opinione comune. L'autrice mostra che il giudizio sociale tende spesso a colpevolizzare chi risponde ai bisogni del figlio con sensibilità, trasformando l'affetto in presunta debolezza educativa. Il testo suggerisce invece che la competenza genitoriale si costruisce anche attraverso la fiducia nel proprio sentire, senza negare il valore delle conoscenze scientifiche. Il risultato è una visione dell'educazione meno normativa e più responsabile, dove la libertà non coincide con improvvisazione, ma con scelte ponderate e rispettose della realtà concreta della famiglia. Infine, un testo utile per leggere sonno, allattamento, pianto e comunicazione infantile. Il libro affronta questioni molto concrete della primissima infanzia, come il sonno dei neonati, il bisogno di contatto, l'allattamento, il pianto e la comunicazione non verbale. La forza del testo sta nel legare questi temi quotidiani a una cornice interpretativa più ampia, evitando sia il tecnicismo sterile sia la semplificazione moralistica. Invece di trattare i comportamenti del bambino come problemi da normalizzare rapidamente, Bortolotti li legge come espressioni di bisogni evolutivi. Questo aiuta i genitori a non interpretare il pianto come capriccio, il desiderio di vicinanza come dipendenza e le difficoltà del sonno come fallimenti educativi. L'approccio è utile anche perché offre una chiave di lettura che può ridurre il senso di inadeguatezza, molto comune nei primi anni di genitorialità. Il libro non elimina la fatica dell'accudimento, ma la rende più comprensibile, mostrando che dietro molte richieste infantili non c'è manipolazione, bensì una richiesta di regolazione e protezione. In questo sta anche la sua funzione pratica, aiutare a prendere decisioni più serene e meno reattive. In conclusione, e se poi prende il vizio, è indicato soprattutto per genitori di bambini piccoli, futuri genitori, educatori, ostetriche, psicologi e operatori che desiderano una visione dell'infanzia meno condizionata da stereotipi culturali. Il libro offre un vantaggio concreto, aiuta a distinguere tra bisogni evolutivi reali e paure educative trasmesse dalla tradizione o dal giudizio altrui. Per chi vive con fatica i consigli non richiesti, il testo fornisce un linguaggio più solido per difendere scelte come il contatto, la risposta tempestiva al pianto e una presenza affettiva più continua. Dal punto di vista intellettuale, il libro si distingue da molti manuali perché non impone un modello unico, ma mette al centro il rapporto tra conoscenza scientifica e sensibilità personale. La sua originalità sta proprio nel combinare critica culturale e attenzione pratica. Non si limita a dire cosa fare, ma spiega perché certe paure educative sono infondate e come leggere i segnali del bambino con maggiore lucidità. Per questo resta un riferimento importante nella divulgazione sulla genitorialità consapevole. Se vuoi supportare Alessandra Bortolotti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!